La promulgazione della pace universale. Capitolo 2. 11 giugno 1912. 309 West 78th Street, New York. Appunti di Howard McNutt. Siamo appena ritornati da Filadelfia, dove abbiamo trascorso due notti e abbiamo parlato in due grandi chiese. Il tempo era brutto e ha inciso sulla mia salute. Lo scopo di questi movimenti qua e là è uno solo: diffondere la luce della verità in questo mondo oscuro. Data la mia età è difficile viaggiare. Talvolta le difficoltà sono grandi, ma per amore degli amici di Dio e nel desiderio di sacrificarmi sulla via di Dio, li sopporto in letizia. Lo scopo è il risultato che se ne ottiene: amore e unità fra gli esseri umani, perché il mondo è oscurato da discordie ed egoismi, i cuori sono negligenti, le anime lontane da Dio e dai suoi doni celesti. L'uomo è immerso negli affari di questo mondo, i suoi scopi, i suoi obiettivi e le sue conquiste sono mortali, mentre Dio desidera per lui risultati immortali. Nel suo cuore non ci sono pensieri per Dio. Egli ha sacrificato la sua parte e il suo diritto natale di spiritualità divina. Il desiderio e la passione, come due cavalli ingovernabili, gli hanno tolto le redini del controllo e galoppano imbizzarriti in terre selvagge. Questo degrada il mondo dell'umanità. Lo fa retrocedere negli appetiti e nelle passioni del regno animale. Invece di progresso divino, troviamo prigionia dei sensi e deterioramento delle virtù celestiali dell'anima. Per devozione al mondo mortale della carne, i sentimenti umani si abbassano al livello dell'animalità. Quali sono le inclinazioni degli animali? Mangiare, bere, girovagare e dormire. Il pensiero e la mente degli animali sono limitati a questo. Essi sono prigionieri dei legami di questi desideri. L'uomo ne diventa prigioniero e schiavo quando il suo più grande desiderio è il benessere del mondo dei sensi. Pensate quanto è difficile per l'uomo procurarsi i piaceri e la felicità di questo mondo mortale. Quanto è facile per gli animali. Guardate i campi e i fiori, le praterie, i ruscelli, le foreste e le montagne. Gli erbivori, gli uccelli dell'aria, i pesci non faticano, non penano. Non seminano, non pensano al raccolto, non sono in ansia per le transazioni o la politica, non hanno tribolazioni o apprensioni. Tutti i terreni e i prati, tutti i frutteti e i campi di grano, tutti i pendii montani e i fiumi delle salubri acque appartengono a loro. Essi non devono faticare per vivere ed essere felici, perché tutto è a loro disposizione e tutto è possibile per loro. Se la vita dell'uomo deve essere confinata nei limiti di questa prospettiva fisica, materiale, la vita degli animali è 100 volte meglio, più facile e più ricca di agi e appagamento. L'animale è più nobile, più sereno e fiducioso, perché ogni sua ora è libera da ansietà e preoccupazioni. Ma l'uomo, irrequieto e insoddisfatto, corre dalla mattina alla sera, solca i mari, vi si immerge nei sottomarini, vola sugli aeroplani, scende negli strati più profondi della terra per procurarsi da vivere. Il tutto con enormi difficoltà, ansietà e inquietudini. Perciò, sotto questo aspetto, l'animale è più nobile, più sereno, posato e fiducioso. Considerate gli uccelli delle foreste e della giungla. Fanno il nido in alto sulle svettanti cime degli alberi. Lo costruiscono con grande abilità e bellezza. Ondeggiano e oscillano nella brezza del mattino. Bevono acqua pura e dolce, godono di viste incantevoli mentre volano qua e là, alti nel cielo, e cantano gioiosi, tutto senza fatica, liberi da ansietà, cure e inquietudini. Se la vita dell'uomo deve essere limitata al godimento del mondo elementare e fisico, l'allodola è più nobile e ammirevole di tutti gli esseri umani, perché il suo sostentamento è pronto, la sua condizione è ottima, i suoi frutti perfetti e naturali. Ma la vita dell'uomo non è così limitata. È divina ed eterna, non è mortale e sensuale. Per lui, nel piano creativo di Dio, sono predisposti una vita e un sostentamento spirituali. La sua vita è intesa per essere una vita di godimento spirituale, che l'animale non può conseguire. Questo godimento dipende dall'acquisizione delle virtù celestiali. La sublimità dell'uomo è la conquista della conoscenza di Dio. La beatitudine dell'uomo è l'acquisizione dei doni celesti che discendono su di lui nell'efflusso della munificenza di Dio. La felicità dell'uomo è nella fragranza dell'amore di Dio. Questo è il più alto pinnacolo del conseguimento del mondo umano. Quanto meglio è tutto questo dell'animale e del suo regno senza prospettive. Perciò considerate quanto sia bassa la natura che si rivela nell'uomo, il quale, malgrado i favori che Dio ha riversato su di lui, si abbassi alla sfera animale, si occupi solamente dei bisogni materiali, si attacchi a questo regno mortale, immaginandosi che la massima felicità sia conquistare ricchezze in questo mondo. Quanto insignificante, com'è svilita questa natura! Dio ha creato l'uomo perché sia una colomba del regno e una fiaccola celeste, un ricettacolo della vita eterna. Dio ha creato l'uomo perché sia risuscitato dal soffio dello Spirito Santo e divenga la luce del mondo. Quale svilimento per l'anima che trovi godimento in questa oscurità, che si occupi di se stessa, prigioniera dell'ego e della passione, che sguazzi nella palude del mondo materiale. Quale degradazione in questa natura, quale ignoranza, quale cecità! Che stadio glorioso quello dell'uomo che abbia gustato il cibo celeste e costruito il tempio della sua residenza perpetua nel mondo del cielo. Le manifestazioni di Dio sono venute nel mondo per liberare l'uomo dai legami e dalle catene del mondo della natura. Pur camminando sulla terra, sono vissute nel cielo. Non si sono curate del sostentamento materiale e della prosperità di questo mondo. I loro corpi sono stati soggetti a inconcepibili afflizioni, ma i loro spiriti si sono sempre librati negli eccelsi reami dell'estasi. Scopo della loro venuta, dei loro insegnamenti e delle loro sofferenze è stato la liberazione dell'uomo da se stesso. Vorremmo dunque seguire i loro passi, fuggire dalla gabbia del corpo oppure continuare a sottometterci alla sua tirannia? Vorremmo seguire il fantasma di una felicità mortale che non esiste, oppure rivolgerci verso l'albero della vita e le gioie dei suoi eterni frutti? Sono venuto in questo paese in età avanzata, affrontando difficoltà di salute e di clima per il mio grandissimo amore verso gli amici di Dio. È mio desiderio che essi siano assistiti a diventare servi del regno dei cieli, prigionieri al servizio della volontà di Dio. Questa prigionia è libertà. Questo sacrificio è glorificazione. Questo lavoro è ricompensa. Questo bisogno è un dono, perché il servizio nell'amare per l'umanità è unità con Dio. Colui che serve è già entrato nel regno ed è seduto alla destra del Signore. Abdul Baha.